17. I coniugi Flemington dormivano quando De Vincenzi entrò nel salottino azzurro. Il lampadario era sempre acceso. La signora, tuttora distesa sul divano, respirava disordinatamente e si agitava. L'avvocato, in maniche di camicia senza colletto e cravatta, s'era lasciato cadere con la testa sul tavolo, schiantato dalla stanchezza e dall'alcol. Davanti a lui, la rivoltella nera e le bottiglie quadrate del whisky facevano macchia sul tappeto di velluto rosso. Il bicchiere giaceva rovesciato poco distante e un po' di liquore era caduto sul tappeto, impiastricciandolo. Nella saletta nulla era stato mosso. Il cumulo delle valigie si elevava in terra davanti alla finestra. Faceva freddo lì dentro. La caldaia del termosifone, abbandonata a se stessa, doveva essersi abbassata e quella stanza, a livello com'era del cortile, sentiva l'umidità dell'allagamento prodotto dalla pioggia. De Vincenzi mosse rumorosamente una seggiola, tossì, fece alcuni passi per la stanza. Aveva lasciato la porta aperta per poter chiamare la gente quando avesse voluto e l'uomo, nella hall, passeggiava battendo i piedi sul piancito di sasso per riscaldarsi. Mrs. Flemington si girò di colpo su un fianco e mise un gemito. Lentamente l'avvocato sollevò il capo, puntò i gomiti sul tavolo, cercò di mutar posizione per riaddormentarsi, batteva le ciglia, mandò un mugolio. «Avvocato Flemington!» Lui guardò il commissario senza riconoscerlo. Aveva le pupille torbide. S'era fatto pallido e le gote sembrava gli si fossero afflosciate. Più profondi, gli incavi agli angoli della bocca davano rilievo alle labbra violacee e al naso potente e autoritario. «Che c'è? Che volete?» Si guardò attorno. Vide sua moglie. Cominciò a ricordare. «Ah!» Afferrò la rivoltella e la tenne coperta con la mano larga, al mignolo della quale riluceva il brillante. Poi rise e ritrasse la mano. E aveva ritrovato di colpo il suo riso sarcastico, breve e singhiozzante, e di colpo gli sguardi gli si erano snebbiati. «Chi hanno ucciso adesso? Non venitemi a nominare qualche altro Novar, Bonar, Ceno, qualche altro con un nome bizzarro che io non conosca. Oh, penserò d'esser capitato in un manicomio. Non ridete più, ve ne prego, Mr. Flemington». Lui smise di ridere e attese. «È venuto il momento in cui dovete parlare. Dirmi tutto. Wilfredo Engel mi ha raccontato la storia del maggiore Alton e di suo fratello. Pompeo Besesti si è messo sulla via delle confessioni. La quinta persona che avevate convocata per la lettura del testamento era Besesti? Infatti, ebbene, occorre che voi mi diciate tutto quello che sapete e mi facciate conoscere il testamento. E Julius Lessinger? Che ne fate di Julius Lessinger? Lo avete trovato? Chi altro è stato soppresso di quei cinque? Hanno tentato di uccidere Karin Nolan, ma la salveranno. E voi? E voi che cosa avete fatto? Io sto compiendo il mio dovere, avvocato Flemington, e per compierlo debbo anche ordinarvi di parlare. Credete che quel che posso dirvi io vi aiuterà a fermare l'assassino? Gli eredi, o perlomeno i presunti eredi, sono cinque e per ora lui non ne ha colpiti che due. È poco. Accennò a quella sua risata singhiozzante. Ci siamo ancora mia moglie e io. Lessinger non farà le cose a metà. Me lo ha scritto. De Vincenzi sussultò. Ma dunque Julius Lessinger esisteva realmente? Era proprio lui che occorreva fermare? Ho preso tutte le precauzioni che potevo prendere e a ogni modo nessun pericolo ha minacciato finora Mrs. Flemington e voi. Fatemi vedere quel che vi ha scritto Julius Lessinger. Flemington si alzò e scostò la seggiola dal tavolo. Rimase qualche istante ritto, quasi avesse voluto trovare il proprio equilibrio. Ma quando si mosse, non titubava. Prese la giacca dalla spalliera della seggiola dove l'aveva appesa e la indossò. Poi trasse dalla tasca dei pantaloni un mazzetto di chiavi. Si avvicinò alle valigie, afferrò la più piccola di cuoio nero, l'aprì, dopo averla posata sulla seggiola vicina. Tutti i suoi movimenti erano lenti, calcolati. Ognuno d'essi era preceduto da un breve istante di riflessione. Senza dubbio, l'uomo aveva un grande potere su se stesso, ma ancora doveva sentirsi intorpidito dall'alcol. Tornò verso il tavolo e sedette. Aveva una busta in mano. La mise davanti a sé e poi la spinse verso De Vincenzi. La lettera recava l'indirizzo di George Flemington in Lincoln's Inn Fields e aveva i timbri di Amburgo. Era scritta in inglese, a macchina, anche nella firma. «Colui che mi ha ucciso il padre e le sorelle è sfuggito per sempre alla mia vendetta, ma essa ricadrà su coloro che attendono di dividersi il bottino. Anche gli innocenti pagheranno le colpe dei padri. Li raggiungerò quando staranno per toccare il denaro insanguinato. Tutto nel giro di 24 ore. E voi con essi. La madre cadrà sul corpo del figlio. Il fratello sconterà la colpa del fratello. Avranno 3 rose sulla loro tomba. Julius Lessinger». De Vincenzi piegò lentamente il foglio e lo rimise nella busta. Si sentì il gemere sommesso della signora Flemington, che si era svegliata e piangeva. Flemington si voltò verso il divano e disse con voce dura: «Diana, è inutile piangere». De Vincenzi osservò che la donna si affrettava ad asciugarsi gli occhi e si sollevava dal divano, ricomponendosi e cercando di ritrovare la sua aria piena di dignità e di fierezza. «Mister Flemington, tutto quello che ho saputo dagli altri mi permette di comprendere questa lettera, quasi completamente. Ignoro ancora quali siano stati i legami che univano voi a Harry Alton. Volete specificarmeli? Desiderate fare il processo ai morti? Desidero soltanto comprendere le intenzioni di coloro che sono tuttora in vita. Ditemi tutto quello che sapete di Julius Lessinger. Egli è il figlio di Donald. Chi gli ha rivelato il modo in cui sono morti il padre e le sorelle? Lo ignoro. Chi può averlo informato della morte del maggiore Alton e soprattutto della convocazione degli eredi in questo albergo? L'allusione alle 3 rose è significativa. Come poteva sapere Julius Lessinger? Che cosa sapete voi di Julius Lessinger?
Io sono stato a Sydney nel 1915.
Eravate socio di Alton?
Non precisamente, anzi non lo ero affatto, ma ero il consulente legale del maggiore ed ebbi ad assisterlo.
In un processo grave?
Se ci tenete, preciserò. Ma vi ripeto che non mi sembra il momento questo di ricostruire tutta intera la vita di un morto.
Diciamo che era un processo per cabotaggio, cioè per rifornimento in alto mare di qualche sottomarino.
Flemington lo interruppe e per la prima volta la sua ansia gli trasparì dalla voce. «Scotland Yard ha telegrafato?» De Vincenzi sorrise. A lui conveniva che l'altro lo credesse.
«Non importa, Mr. Flemington, non è questo che preme. Andate avanti. Voi a Sydney avete conosciuto Julius Lessinger?»
«Qualcuno me ne parlò che lo aveva conosciuto.
Pompeo Besesti.
Anche questo sapete.
L'ho intuito.
Sì, fu Besesti che ne parlò a me e che per la prima volta aveva rivelato ad Alton come il figlio di Lessinger fosse al corrente del genere di morte che aveva fatto il padre.
E Besesti diventò in tal modo il socio di Alton»,
affermò quasi a se stesso De Vincenzi. L'avvocato non poté trattenere un gesto di stupore. «Tutta deduzione la vostra?»
«Facile. Besesti vi disse di aver conosciuto personalmente Julius Lessinger?»
«Lo disse. Infatti, come avrebbe potuto non averlo conosciuto? Il fallito di Buenos Aires aveva avuto rapporti con Lessinger, aveva appreso la storia del quadruplice delitto e del cofanetto di diamanti ed era partito per l'Australia alla ricerca di Alton. Una volta trovatolo, il gioco gli era stato facile. Divenuto socio del maggiore, lo aveva tenuto sotto il peso del segreto. E così era nata anche la banca dei metalli puri, col capitale di 10 milioni interamente versati. Tutto questo era semplice da ricostruire. Meno facile, invece, era spiegarsi perché mai Julius Lessinger, conoscendo la storia tragica e avendo deciso di vendicarsi, non si fosse lui stesso recato in Australia e avesse lasciato che Harry Alton morisse tranquillamente di morte naturale, per poi vendicarsi in quella maniera atroce su degli innocenti. Che non avesse rintracciato le orme del maggiore, non c'era neppure da pensarlo, dato che dimostrava adesso di conoscere perfettamente tutto di lui, persino la storia delle 3 rose, persino l'esistenza di un figlio di Alton con un nome che non era quello di suo padre, persino i legami che univano Alton ai coniugi Flemington. Ma quali erano, in fondo, questi legami? Possibile che Flemington avesse sempre agito e continuasse ora ad agire anche col rischio della propria vita, come legale del maggiore. Mia moglie ha tenuto sulle ginocchia il piccolo Douglas. De Vincenzi guardò la donna. Rimaneva diritta sulla seggiola, immobile, fissando suo marito, come per trarre da lui la forza necessaria a quella impassibilità che era soltanto apparente. Il silenzio si prolungava, pesante, gelido. A mano che le ombre si diradavano, altre se ne addensavano a folate incalzanti. Tutto quello che Di Vincenzi riusciva a scoprire non lo faceva avanzare verso la soluzione del problema. Nel suo cervello le rivelazioni si affastellavano, si sovrapponevano, senza coordinarsi. La scintilla illuminante gli mancava. Quindi Pompeo Besesti dovrebbe essere in grado di riconoscere Julius Lessinger. Fece una pausa. Sempre seduti, i due non si muovevano. Avevate fissato per oggi la lettura del testamento di Harry Alton, non è vero? L'avvocato assentì col capo. Bene, adesso farò venire in questa camera le persone convocate da voi.
Non tutte, sogghignò Flemington.
Non tutte, ripeté il commissario e poi con un passaggio brusco. Mr. Flemington, conoscete i termini del testamento?
No, Alton me lo mandò un paio di mesi fa, quando il medico gli disse che era condannato, in una busta sigillata con la proibizione assoluta di aprirlo, se non dopo la sua morte e alla presenza di quelle 5 persone che mi indicava, di quelle 5 persone e di 3 bambole di porcellana. Era questa la sua precisa volontà.
La terza bambola deve trovarsi nella camera di Karen Nolan. Ma perché? Proprio in questo albergo.
Flemington, colpito all'improvviso dalla domanda, esitò.
Non ditemi che voi non potete darmi spiegazioni di questo fatto, perché il maggiore stesso, nella lettera scritta a sua moglie, che io ho qui, ha affermato che voi conoscete benissimo l'esistenza di questo albergo.
È stato qui che Harry Alton si è sposato.
Soltanto per questo?
Quando decise di sposare Miss Mary Vendramini, il maggiore acconsentì a raggiungere la sua futura moglie a Milano e fu qui che si incontrarono.
Ritenete che sia stata Mrs. Mary a scegliere questo albergo?
A ogni modo fu qui che lei attese l'arrivo del maggiore.
E voi?
E io fui chiamato da Sir Alton e fui uno dei testimoni alle nozze.
E l'altro testimonio?
Doveva indicarlo la signora, ma lei si rifiutò di farlo. Il pastore stesso si prese l'incarico di trovare un inglese di passaggio a Milano o qui residente, che si prestasse per cortesia. Fu un vecchio, del quale non ricordo neppure il nome.
Non vedete altra ragione che possa avere indotto il maggiore a voler che fosse questo il luogo del convegno di tutti gli eredi?
Alton aveva le sue obbie e le sue superstizioni. Può essergli bastato il fatto d'essersi sposato in questo albergo a suggerirglielo. De Vincenzi scrisse in fretta un nome sopra una pagina del suo taccuino e si diresse alla porta. Diede il foglietto alla gente che si trovava nella hall e tornò verso la tavola.
È stata la lettera di Lessinger a farvi temere che la vita del giovane Douglas Laing fosse in pericolo?
Sì.
Perché Laing si trovava a Milano già da un mese?
Diede un'occhiata a sua moglie. Il ragazzo desiderava visitare l'Italia e approfittò del fatto che avrebbe dovuto comunque venirci.
Dunque, Douglas Laing sapeva, prima che il maggiore morisse, di dover venire in questo albergo ad ascoltare la lettura del testamento di suo padre. Chi glielo aveva detto?
L'avvocato si morse le labbra.
Io,
pronunciò a malincuore.
Perché?
Non era un segreto quello.
Lo comunicaste ad altre persone?
Io no, ma Douglas alla stazione dove mia moglie e io andammo a salutarlo mi disse di aver parlato della ragione della sua partenza a Mrs. Mary Alton.
Dunque, il ragazzo conosceva la moglie di suo padre.
Non poteva non conoscerla, se quando il maggiore si sposò egli era già grande.
Perché Alton non diede il suo nome al figlio?
Altra brevissima esitazione. Alton abbandonò la madre, lasciandola col bimbo. Lei diede il suo nome di ragazza al figlio.
E adesso, quella donna?
Ha sposato un altro uomo.
Fu in Australia, naturalmente, che Alton la conobbe.
Sì.
E Alton l'ha riveduta dopo?
Sì.
E il marito di lei non l'ignora?
No. La gente apriva la porta e faceva entrare Mary Alton Vendramini. Flemington si alzò. La vedova aveva il suo aspetto pieno di candore, quel suo profilo purissimo sotto la gran massa dei capelli d'oro. Ed era così fragile.
Perdonatemi, signora, di avervi fatta discendere. Poi De Vincenzi si volse a Flemington e continuò in inglese. «L'avvocato Flemington darà tra poco lettura del testamento di vostro marito». Le avvicinò una seggiola e la donna sedette, salutando col capo la signora Flemington, che non le toglieva gli occhi di dosso da quando era entrata, e che rispose lentamente, con dignità. «Non avete recato la bambola, signora?» Lei lo guardò stupita. «È necessario che anche la bambola assista alla lettura. Il maggiore Alton lo ha messo come condizione indispensabile».
«Se è proprio necessario», mormorò Mary Alton e fece per alzarsi.
«Non ora. Prima che la lettura abbia inizio, vi pregherò di andarla a prendere».
De Vincenzi rimaneva in piedi. La pausa che fece fu brevissima e poi cominciò a interrogare la donna, con voce fredda, sempre in inglese, perché i due Flemington potessero capire.
«Perché avete negato, Mrs. Alton, di conoscere Douglas Laing?»
Gli occhi di Mary sfavillarono. «Perché non era necessario che ve lo dicessi».
«Ma è pur vero che lo conoscevate? Il ragazzo aveva confidenza in voi?»
«Eravamo amici».
«E lui? Vi disse di questa riunione che doveva aver luogo alle Tre Rose?»
«Mi disse che si recava a Milano e che scendeva in questo albergo. Del resto, la lettera di mio marito era abbastanza chiara per me».
«Ma voi lo sapeste da Douglas Laing anche prima di ricevere quella lettera?»
«Può darsi».
«Come mai, conoscendo il ragazzo, essendo amici, come voi dite, non vi siete commossa? Non avete dato alcun segno esteriore di interessamento quando ne avete appresa la morte tragica?»
Ma non le lasciò il tempo di rispondere.
«E come mai, dal momento che eravate arrivate a Milano ieri mattina, non avete cercato di lui, non lo avete fatto avvertire del vostro arrivo?»
Rispose con innocente semplicità. «Io sapevo che Julius Lessinger poteva trovarsi qua e sapevo che tutti noi eravamo minacciati. Mi è sembrato che non avrei giovato al ragazzo se mi fossi fatta vedere assieme a lui».
«Ma dopo morto?»
«Voi sapete con precisione che cosa sia avvenuto qui dentro. Dal momento in cui quel signore entrò gridando nella sala da pranzo, è stato il panico. Per me, che sapevo come la morte di Douglas non fosse che la prima, è stato anche qualcosa di più. È stato il terrore. Perché avrei dovuto parlare e a quale scopo? Non avevo che da attendere anch'io la mia volta».
«Conoscevate Karen Nolan?»
«Sapevo chi era e avevo parlato con lei un paio di volte. Karen Nolan non viveva a Londra».
«Avvocato Flemington, come spiegate che anche Karen Nolan sia venuta a Milano e in questo albergo quasi contemporaneamente a Douglas Laing?»
Flemington rispose con voce asciutta.
«Medesime ragioni che per il ragazzo e inoltre Douglas e Karen erano amici». Non era una risposta che potesse convincere, ma De Vincenzi si volse di nuovo alla vedova. «Chi vi ha narrato la storia dei coccodrilli del Val, Mrs. Alton?»
«È stato Harry, in un momento in cui credeva vicina alla minaccia di Lessinger».
«A Londra?»
«Sì».
«E non volle togliervi la bambola? E non ebbe il desiderio di distruggerla?»
«Perché lo avrebbe fatto?»
«Per quella medesima ragione per la quale chiese a Engel di consegnargli la bambola simile alla vostra, che aveva appartenuto a suo fratello».
«Sì, Harry mi chiese la bambola. Fu io che non volli dargliela dicendo che l'avevo perduta. Qualche anno dopo, poi, quando mi sembrò che non temesse più la minaccia di Lessinger, gli confessai di aver mentito e gli dissi che mi ero affezionata a quella bambola e che sarebbe stato un dolore per me privarmene».
«Conoscevate l'esistenza delle altre due bambole?»
«Naturalmente».
«Che cosa avete fatto ieri a Milano, signora Alton?»
«Ma nulla di particolarmente notevole. Sono rimasta nella mia camera. Ho fatto una passeggiata per la città».
«A che ora?»
«Sono uscita dopo colazione e sono tornata verso le 6. Si sentì suonare il campanello della porta. Poi il portone si aprì. Alcune voci. La gente tornò nella hall accompagnato da due uomini che recavano una barella. Di nuovo gli uomini uscirono. Di nuovo tornarono, recandone una seconda. De Vincenzi aveva sentito lo scalpiccio degli uomini, il rumore sordo delle barelle deposte a terra.
«Un momento»,
disse, e uscì dal salottino azzurro. Erano venuti a prendere i cadaveri per portarli al monumentale. Uno degli uomini gli si avvicinò e gli consegnò un foglio. «È il nulla osta del giudice, verrà tra poco.
Andate prima al terzo piano, poi andrete a prendere quello che sta al primo. La gente guidò i due militi che portavano la barella. De Vincenzi si volse di scatto. Sulla soglia del salottino era apparsa la signora Flemington. Dietro di lei si vedeva l'avvocato. La donna si teneva dritta, fiera. Bianca come un cero, però, e immobile. Gli occhi sbarrati fissavano la barella. Il primo moto di De Vincenzi fu di gettarsi a respingerla nell'interno, ma si trattenne. Attese. Furono minuti interminabili. Dietro sua moglie, Flemington taceva, ma era evidente la sua preoccupazione. Si sentirono i passi per le scale, lenti, uguali. Si fermarono. Ripresero a discendere. Apparve a capo dello scalone il primo milite di testa, la barella il secondo milite. I passi, uno per gradino, calcolati, uguali, furono nella hall. Il colpo sordo della barella deposta. Un volto bianco e una spalla nuda uscivano dal lenzuolo. Echeggiò un grido acuto, straziante. E Diana Flemington si abbatté in ginocchio sul corpo di Douglas Laing. Né Flemington né De Vincenzi si erano mossi. L'avvocato fissò il commissario e, per la prima volta, i suoi occhi si mostrarono umani, dolci, smarriti.